Bussiamo alla porta di Gennaro Matino, come sempre lo troviamo disponibile, gli diamo il bentrovato.
Buongiorno Corrado, buongiorno a chi ci ascolta.
Ecco Gennaro, da poco abbiamo parlato con Don Claudio Burgio, eravamo appunto collegati a Milano con l'Istituto Beccaria, l'Istituto Minorile, un po' la nostra Nisida, no? Dove però si sono registrati degli episodi davvero difficili da digerire. Protagonisti, in questo caso alcuni agenti che hanno commesso violenza nei confronti di minori detenuti. Ora, noi l'abbiamo inquadrata dal punto di vista chiaramente non tanto dello scoprire che cosa è accaduto nel dettaglio, perché lì ci sono le immagini, sono le indagini e quindi c'è poco da fare, ma abbiamo ragionato con il bravo Don Claudio Burgio sulla atteggiamento che c'è nel nostro paese di una giustizia che dovrebbe essere riparativa, che è afflittiva invece, quindi attraverso la restrizione, senza tornare indietro nel tempo, però è chiaro che chi commette un reato deve capire che si restringe la sua libertà, però forse ecco, c'è un atteggiamento un po' vendicativo che noi dobbiamo provare a tenere da parte, perché nella Costituzione questo non c'è scritto.
Sì, oggi si sta parlando davvero tanto, ma se ne sta parlando solo in certi casi, eccetto delle meritevoli e veramente significative esperienze di giustizia riparativa. Se ne parla tantissimo. C'è stato un convegno ultimamente proprio qui a Napoli, dove è stato in qualche maniera ancora di più elaborato, significato, descritto questo percorso che trova veramente fatica ad essere accettato. Pensate a Samuele, il ragazzo che aveva incendiato la Venere degli Stracci, quanta fatica si è dovuto fare anche per ragionare di un proprio inserimento, benché il dolo. È molto più semplice chiudere in cella e gettare le chiavi. Dal punto di vista del simbolo e anche dal punto di vista dei significati, chi in qualche maniera è stato sottoposto ad angherie, chi ha subito un torto, chi ha subito un crimine, chi è stato vittima di una violenza, chi ha perso un caro, chi ha perso un bene, prova ad immaginare che la soluzione del suo problema, qualora sia una soluzione, è che colui che ha sbagliato paghi. Il problema è rendersi conto che il termine pagare ha altri tipi di, come dire, di accezioni, perché c'è un pagare che non restituisce, perché non può restituire, è un pagare che tenta, semmai questo fosse possibile e immaginabile per chi ha subito un torto in maniera piena, possa in qualche maniera restituire a se stesso e alla società un uomo diverso. Molto spesso le carceri non restituiscono un uomo diverso, abbrutiscono, soprattutto nei carceri minorili. Benché, per esempio, quella che è l'esperienza di Nisida, come tutti i carceri minorili, provano a recuperare i detenuti, anche se giovani, ad una vita che sia più inclusiva successivamente, ma la stessa struttura finisce per limitare questa possibilità. Gianluca Guida, che è il direttore del carcere di Nisida, spesso parlando con me e parlando pubblicamente, dice che benché la fatica immensa di un progetto educativo, si fa i conti invece con tanti di questi ragazzi che cresciuti continuano a delinquere e a ritornare in carcere. Ecco perché probabilmente c'è bisogno di una nuova strategia di accoglienza nei penitenziari, nelle case circondariali, che forse probabilmente andrebbero di per se stesso, non per tutti i casi, ma per una buona parte dei casi, superati da altri tipi di strutture, di luoghi, di ambienti, che più che essere luoghi di detenzione e di pena, potessero essere anche luoghi di riabilitazione e di riaccettazione di sé e dei propri destini. Ecco perché ci dovrebbe essere quella che oggi si parla in maniera piena di altro tipo di percorso. Forse per questo suona ancora più stridente, contro qualsiasi logica quello che è successo a Beccaria, che d'altronde io non penso che sia un caso isolato, vorrei sperare che fosse così, ma che non penso che sia solo lì che capita, ecco.
Ecco, Gennaro, una delle cose che ci ha più colpito di questa intervista, tra l'altro Don Claudio Burgio non è insomma il personaggio che ama rilasciare interviste, non ha parlato quasi con nessuno, quindi lo ringraziamo di essersi reso disponibile, però ha fatto riferimento ad una cosa molto importante. Lui ha parlato del silenzio, si è molto stupito del silenzio che c'era e che c'è stato anche in occasione di queste vicende così drammatiche. Alla fine vengono fuori proprio quasi come se dopo aver visionato le immagini ci sono volute le pinze per tirare dalla bocca dei ragazzi quello che è accaduto, come se lì dentro, voglio dire, considerassero questo tipo di violenza, quindi la giustizia vendicativa, i ragazzi stessi un fatto dovuto, per il quale non c'è bisogno neanche di confidarsi con il cappellano, con la persona che ti, ecco, senza parlare di regime confessionale, che però insomma può essere depositario di un segreto, di una verità che può non rivelare, no? Nell'immaginario collettivo è così. Ecco, stupito del silenzio che c'è su queste vicende da parte dei ragazzi.
Non è la stessa cosa, ma tu pensi che uno che viene minacciato da un delinquente, da un commarrista, un mafioso, lo vada a dire? Il punto fondamentale è che per poter parlare c'è bisogno della fiducia nelle istituzioni, perché una volta che questa fiducia la si perde, la paura è che si rischia peggio di quello che si è ricevuto. Cioè, in altri termini, non c'è solo quella storia che va raccontata, cioè nel senso delle violenze ingiuste perpetrate a danno di ragazzi che certo devono pagare un reato, ma che non debbono essere trattati come animali. Ma il fatto che non abbiano parlato la dice lunga di quanto, come dire, poca fiducia ci sia nel dire, perché anzi si incorre nel rischio, secondo la loro immaginazione, così oggi non è stato, ringraziando Dio, si corre il rischio di passarla peggio, te la faccio pagare. Allora il punto è che la tua domanda è collocata bene, è posta bene, ma in qualche modo rimanda ad un esame di coscienza collettivo che deve essere fatto nella gestione generale delle carceri. Sia in quelle minorili che in quelle degli adulti, fermo restando il lavoro matto e disperato che a partire dagli agenti penitenziari danno, e moltissimi, con grandi sacrifici e con grandi abnegazioni. Ma è anche vero che se questo riporta ad un silenzio che tace in qualche maniera i soprusi, è perché probabilmente si vive in un clima di paura, ed è per questo che d'altronde non è la prima volta che in serragli o luoghi chiusi o collegi repressivi non si parli per paura di incorrere in sofferenze maggiori, ed è per questo che probabilmente quello che è capitato a Beccaria, e lo ripeto, spero che non sia soltanto Beccaria, ma credo che non sia solo Beccaria,
sì,
fondamentalmente la dice lunga di un sistema che non funziona.
Gennaro, ti rubo qualche minuto, non fa niente che sono le 8 e già passate, ma io ho bisogno di andare fino in fondo con te su questa vicenda e capire qual è il tuo pensiero, perché abbiamo parlato del silenzio, no? C'è di fatto un'omertà, tu l'hai trasferita anche nella società quando appunto c'è una violenza che subisce un cittadino e non si rivolge immediatamente, non alza la sua voce all'interno di quelli che sono le relazioni che debbano proteggerlo, quindi con le istituzioni, con le forze dell'ordine. Poi c'è un altro silenzio che davvero è un rumore assordante, è quello dello Stato, è quello della politica, dei governi. 32 persone che si suicidano in carcere per le condizioni psicologiche, di restrizione della libertà, di dignità che viene a mancare, e il silenzio assordante di iniziativa. Torniamo indietro, 4-5 governi diversi, giusto perché qualcuno non possa pensare che siamo in un clima elettorale, qui sicuramente no. Ma dico, questo silenzio qui, di che cosa ha paura lo Stato? Di che cosa hanno paura i politici nell'intervenire e affrontare questo silenzio?
Vedi, il Papa domenica scorsa a Venezia, come fa poi generalmente nelle sue visite, no? È andato nel carcere femminile a Venezia, no? È andato a trovare le donne. D'altronde ha trovato anche delle donne che sono, metto tra virgolette, famose per delitti che hanno, come dire, affascinato e fatto soffrire la cronaca degli ultimi tempi. Raccontando anche la commozione delinquente, lo metto più tra virgolette perché non sappiamo fino in fondo, delinquente più incallito. Parlare di riscatto in questo tempo, amici miei, è più difficile di parlare di vendetta. Parlare di liberazione del colpevole dal punto di vista anche dei suoi percorsi malvagi. È più difficile di parlare di chi deve pagare perché ha sbagliato. Questa è una società, è un tempo che gioca moltissimo sul termine della vendetta. Una vendetta che in qualche maniera sembra in qualche maniera riportare più consenso, perché c'è una società vendicativa. È difficile parlare di conversione, di ritorno ad una vita pacifica e pacificata, di possibilità di ripensamento. No, il punto fondamentale è che è una società che fondamentalmente, dietro il criterio della giustizia che ci deve essere, invece cerca percorsi giustizialisti. Ed è un po' di tempo che questo sta avvenendo. Ed è questo che dovrebbe ancora di più, al di là delle carceri, preoccuparci, perché il giustizialismo poi porta alle dittature, dove in ragione di una vendetta collettiva si sceglie un uomo forte che possa soddisfare questo
Certo.
desiderio.
Bene, Gennaro, io ti ringrazio di essere stato con noi. Questa riflessione è molto importante. Naturalmente tutti i nostri ascoltatori che potranno ritrovarla sul canale YouTube della nostra radio oppure su barbecapelli.news. Buona giornata a te e buon 1º maggio, che domani naturalmente noi ci fermiamo per la festa dei lavoratori.
Buon 1º maggio a tutti!